O Padre, noi ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo per la tua tenerezza, per il tuo amore che non chiede nulla in cambio. Tu sei l'amore che si dona e che è contento di donarsi. Noi, contemplando questo grande mistero e questa grande verità, siamo spronati a donarci come tu fai, a fare come te, a giocarci come tu ci stai giocando per noi. Ti ringraziamo perché tu hai tanto amato il mondo da donarci tuo figlio, l'unigenito, e continui a donarcelo malgrado le nostre chiusure, i nostri sospetti, le nostre paure. O Signore Gesù, tu sei venuto a insegnarci l'amore vero. Tu ci hai detto, se lo fate per ricevere qualcosa in cambio, anche i pagani fanno così. Spesso, Signore, noi abbiamo ancora un cuore pagano, abbiamo un cuore carico di interessi, di attese di risposta. Chiediamo a te, Signore Gesù, che sei il nostro Signore Maestro, di insegnarci l'amore gratuito, l'amore vero. Spirito Santo, tu sei il dono dei doni, il dono che viene dal Padre e dal Figlio e che fa scaturire dentro di noi sorgente d'amore, sorgenti di amore. Tu che sei il dono che viene gratuitamente a noi, fa che anche noi impariamo a entrare in questo mistero di gratuità, di dedizione, di consegna di noi stessi. Liberaci dal nostro orgoglio, dal nostro egoismo, liberaci dalle nostre paure, dalle nostre paralisi. Vieni come forza, vieni a ricreare tutta la nostra umanità. E tu, Maria, che sei ricolma di Spirito Santo, insegnaci la via della docilità, dell'abbandono fiducioso. Amen. Riprendiamo la nostra lettura dal versetto 13 del capitolo 8. Abbiamo visto allora la potenza, se che sembrava divina, e poi la vera potenza divina. Abbiamo visto come San Luca, negli Atti degli Apostoli, presenta molte analogie nella descrizione del successo di Simone con quello di Filippo. E in questo brano che abbiamo esaminato e che è costruito in maniera molto attenta, ci sono alcune parole chiave che abbiamo visto: prestare attenzione, sbalordire, segni, potenza grandi, ma ci sono anche delle differenze significative, alcune parole che ricorrono e che sembrano creare ambiguità. C'è una potenza da una parte e dall'altra, ma l'una è a servizio dell'uomo, l'altra è a servizio di sé. L'una è disinteressata, l'altra è interessata. Simone fa grandi prodigi come Filippo, la gente strabilia per l'uno e per l'altro, ma nel caso di Filippo si dice che la gente prestava attenzione a ciò che diceva, invece di Simone si dice che prestava attenzione, anzi più che prestare attenzione, prestavano ascolto a lui. Cioè, erano come cadevano dalle loro labbra, una specie di ipnotizzatore, no? Simone dunque è uno che accentra l'attenzione su di sé, prestare attenzione alla persona, non alla parola di Dio. È uno che accentra l'attenzione su di sé. E quindi tutto quello che fa è in funzione del suo successo personale. Filippo invece richiama l'attenzione sul contenuto del suo messaggio. Uno dice ascoltate ciò che io vi annuncio, l'altro dice guardate a me. Anche in questo brano si capisce che cosa è quell'essere testimoni di me di cui parlava San Luca all'inizio degli Atti degli Apostoli, nel versetto 8 del capitolo 1 si diceva voi mi sarete testimoni Di questo voi vi sarete testimoni, dice Gesù prima di salire al cielo. Quindi Filippo è il testimone di Gesù, è il testimone della gratuità, dell'opera salvifica del Signore. Simone invece non rimanda a nessuno. E alla gente dice, questa è la potenza di Dio, quella che è chiamata grande. In realtà quest'uomo è a servizio solo di se stesso. Usa i suoi doni in funzione di sé, da qui nasce il peccato, che da lui prende il nome di Simonia. La Simonia è un fatto complesso, però che non può ridursi al commercio degli oggetti sacri. In essa, infatti, San Luca contrappone la gratuità, da una parte vedremo il comprare, dall'altra la gratuità. Simon Mago, per quanto fosse stato evangelizzato e per quanto fosse devoto e praticante, non ha messo a fuoco una delle qualità essenziali del Vangelo, cioè il disinteresse, la gratuità con cui il Signore e i suoi amici portano avanti l'opera di salvezza. E in effetti vediamo, anche Simone credette e fu battezzato. Quindi dice, oh, guarda che bello, oh, finalmente il diavolo ha perso un'anima, no? Notate bene, andate avanti. E si teneva sempre vicino a Filippo, cioè non lo mollava un momento. E vediamo perché. Ma perché Filippo annunciava la parola, perché era assetato di verità, perché desiderava conoscere in profondità il Vangelo. No, dice, vedendo i grandi miracoli e i prodigi che avvenivano, ne rimaneva incantato. Quindi era lì a dire, vediamo che trucco ci sta sotto, vediamo di imparare come fa lui, così lo faccio anch'io. Quindi non era, vedete subito, c'è un modo, da una parte è diventato fedele, nel senso che è diventato cristiano, si è fatto battezzare, ma è un praticante, diciamo così, è un cristiano praticante che però non ha messo a fuoco la qualità essenziale del Vangelo, come dicevo, cioè la gratuità, il disinteresse, perché l'opera di salvezza non è se non così. Ricordate che San Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: vorrei morire piuttosto che rinunciare a questo mio privilegio, cioè di annunciare il Vangelo gratuitamente. Dice, è vero, ci sono in giro qualcuno che si fa mantenere, c'è qualcuno che predica il Vangelo, certo, è un diritto, lui predica il Vangelo gratuitamente, voi dovete dargli una mano per mantenersi, ma io ho lavorato con le mie mani e non ho voluto in nessuna maniera pesare sulla comunità cristiana, perché il mio vanto è questo, di aver annunciato il Vangelo gratuitamente, gratis. Nessuno di voi potrà dire, Paolo ha annunciato il Vangelo in cambio dei pasticcini che gli avevamo offerto, oppure in cambio dei pranzi o della pigione dell'hotel che gli abbiamo pagato. No, Paolo dice, preferirei morire piuttosto che rinunciare a questo privilegio. Bueno, un certo orgoglio anche lui, la gratuità. Quindi la gratuità non è un accessorio dell'evangelizzatore. In effetti ho intitolato il titolo che ho dato a questa nostra riflessione di stamattina, proprio questa, la gratuità del Vangelo. Non è un titolo accessorio, non è riservato a qualcuno che si può permettere il lusso di non chiedere soldi alla gente perché ha alle spalle una potente organizzazione che gli permette di campare sicuro. Tanta gente, no, che fa le cose gratuite, ma dietro c'è un'organizzazione che paga, che sbercia, che ti sostiene. La gratuità fa parte essenziale del modo di vivere del discepolo, come di quello del suo maestro. Ricordate, quando Gesù dice, il figlio dell'uomo non ha un posto dove posare un capo, dove posare il capo. Le volpi hanno le tane, gli uccelli hanno il nido, il figlio dell'uomo non ha un posto. E non vado in giro a chiedere un posto in cambio della mia predicazione. Gratuito non è solo chi non lega fatti di denaro all'annuncio della buona notizia, ma è un modo ampio di relazionarsi. In fondo è chi non esige nessun contraccambio, neanche la riconoscenza. Difficile, capite? Perché comunque
almeno che uno mi dica grazie non vorrei, ma se uno mi dice grazie capite che anche è un commercio più sottile, ma è sempre un commercio, una partita doppia. La gratuità evangelica è profondamente legata alla libertà e alla mobilità. Se io non mi levo a nessuno, allora sono veramente libero, cioè sono servo del Vangelo e della parola, per cui non sono legato a questo posto perché qui mi accolgono bene o là perché non, o perché là sicuramente faccio successo perché lì mi applaudono, no, sono libero. Quindi la gratuità è legata proprio a questa, libertà e mobilità. E avete visto Filippo, no? Filippo lascia il campo a Pietro e a Giovanni, adesso vediamo. Quindi siamo fermati a Simone, che crede, che è battezzato, che sta sempre vicino a Filippo, ma abbiamo visto il perché. Gli apostoli, che erano rimasti a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono ad essi Pietro e Giovanni. Guardate bene, non li mandano perché... Adesso vediamo un po' se fa le cose bene, andiamo a controllare, mettere i timbri, portiamo certificati, autenticità, eccetera. No, no. Questi giungono semplicemente per portare la comunione con i fratelli che vivono in Gerusalemme. Giunti colà, essi pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Quindi è un dono grande. Arrivano perché vogliono comunicare loro qualcosa di grande che c'è. Noi a Gerusalemme abbiamo questa forza che viene da Dio, vogliamo che anche voi siate partecipi di questa potenza. I tempi sono duri, avete accolto con gioia la fede, ma sappiate che adesso si tratta di lottare perché questa fede non venga meno. Avete bisogno della forza dello Spirito Santo. Ricordate che Gesù stesso l'ha detto, no? Ricevete lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo sarà il vostro sostegno, sarà il vostro aiuto, vi guiderà, vi sosterrà, vi conforterà. E quindi pregarono. Infatti non era ancora disceso su alcuno di essi, ma soltanto avevano ricevuto il battesimo nel nome del Signore Gesù. Quindi potremmo dire, hanno ricevuto il battesimo ma non la cresima, eh? Ci hanno ricevuto l'inizio dello Spirito, perché il battesimo nel nome del Signore Gesù, certo è già un immergersi in Gesù, è già un ricevere l'inizio della vita nuova, ma la pienezza viene attraverso la confermazione, questo Spirito Santo che diventa fuoco. E quindi siamo un po' a una nuova Pentecoste, che anche qui spesso troviamo negli Atti degli Apostoli che si rinnova il prodigio della Pentecoste. Allora imposero loro le mani e ricevevano lo Spirito Santo. Quindi il dono dei doni. E allora abbiamo visto, no? Stavamo parlando di questa gratuità che è anche mobilità. Io mi domando, come sarà rimasto Filippo nel momento in cui sono arrivati gli apostoli Pietro e Giovanni in Samaria? Ecco, guarda, allora non valgo niente, vengono qui per controllarmi, lo sapevo, guarda cosa fanno i signori della curia, mandano il visitatore apostolico. No, Filippo sta vivendo tutto con scioltezza, con libertà e gratuità. E quindi lascia il campo a Pietro e Giovanni, mettendosi da parte senza problemi. Così come senza problemi passa dalla Samaria a Gaza, poi ad Azoto, poi a Cesarea. Cioè, è questa gratuità che gli permette la libertà. Passo donando a tutti, ma non chiedendo la riconoscenza di nessuno. E andando in giro a portare semplicemente ciò che Gesù mi ha dato, basta. Lui me l'ha dato, ricordate che Gesù l'ha detto, eh? Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E Luca ci mostra questo episodio emblematico di Simone, perché ha ben presente che anche tra gli aderenti al Vangelo può permanere una logica commerciale, una logica commerciale benché travestita religiosamente, una logica commerciale che è riconoscenza, ma poi come faranno senza di me? Bah, pensate a certi parroci che non mollano mai la presa neanche quando hanno 105 anni, no? Cioè che si sentono in pratica indispensabili, no? E che se non arriva qualche scossone dall'alto dice ma dai, molla, lascia stare, guarda che spesso si distrugge di più insistendo nel rimanere in un posto dove bisognerebbe invece avere il coraggio di andarsene che facendo poi dei guai seri. Magari una persona ha costruito tanto bene per tanti anni, poi non avendo il coraggio di tirarsi indietro e di permettere che questo bene avanzi, può distruggere tutto. Il non sapersi tirare indietro al momento giusto e il non vivere la propria presenza come ingombro, non devi sostituirti al Signore. Quindi è molto bello che Luca ci mostra questo episodio emblematico, perché vuol presentare che proprio anche tra noi che aderiamo al Vangelo può rimanere questa logica commerciale travestita da religiosità. La religione spettacolare è quella che vuole Satana. Non è un caso che la richiesta di Simon Mago è quella di ricevere anche lui questo potere. Sentite, Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro. Date anche a me questo potere. Capite? Eppure non è che dice io vi offro del denaro perché voi mi diate lo Spirito Santo. No, ma il potere, date anche a me questo potere, non un servizio, è il potere che mi interessa. Quindi vi dicevo già anche nella precedente meditazione che questo date anche a me questo potere suona come quella che San Luca nel Vangelo capitolo 4 versetto 6 diceva, metteva in bocca al tentatore: darò a te questo potere. Quindi date a me questo potere, stessa frase, cambia soltanto il tempo del verbo. Qui è un invito, là una promessa. Satana promette: darò a te questo potere. A prezzo di che cosa? Ma se tu mi adorerai, se tu ti prostrerai ai miei piedi, non per denaro. No, il diavolo non interessa il denaro, lui lo dà a chi vuole. Anche perché il denaro, notate bene, è una delle cose che ci allontanano, che Gesù rifiuta, no? Il denaro viene chiamato mammona, viene chiamato appunto demonio. Beh, noi possiamo benissimo mettere vicino Dio Trino e Dio Quatrino, no? Ecco, sono due divinità completamente opposte. L'uno ti rende schiavo, il Dio Quatrino, l'altro ti rende libero. E la ricerca del potere è imparentata con la dinamica malvagia, satanica, piena di lacci di iniquità. Sentite, infatti lo dice subito Pietro. Lui dice a Pietro, offrire, date anche a me questo potere, cosicché colui a cui io imporrò le mani possa ricevere lo Spirito Santo. In realtà lui non sta chiedendo qualcosa di male, sta chiedendo di poter imporre le mani e ricevere, dare lo Spirito Santo agli altri. Quindi di per sé sembrerebbe qualcosa a fin di bene, no? Vedete com'è sottile, non è scegliere il bene, scelgo di donare la mia vita, ma avere il potere di dare lo Spirito Santo. Quindi non è che mi interessi molto lo Spirito Santo, ma il potere di darlo. Non è che vedo che quelle povere persone, oh, guarda quanti infelici che sono qui e che non conoscono lo Spirito Santo, vorrei davvero poter concedere loro questo dono e pregare su di loro. Non è questo che preme a lui, ma l'avere questo potere per essere ammirato, per poter essere applaudito, per poter emergere. Quindi è la logica che subito dopo verrà. Pietro gli rispose, vedete, no? Pietro gli rispose: alla malora tu e il tuo denaro, perché hai creduto che si potesse comperare col denaro il dono di Dio. È proprio una questo denaro che diventa il mezzo con cui posso avere tutto, no? Anche i doni di Dio. Il Signore agisce secondo una logica opposta, quella del servizio, quella del donarsi gratuitamente, del mettersi ai piedi degli apostoli. Gesù non dice: quanto mi date se vi lavo i piedi? Mi ricordo un giorno, succede soprattutto in certe celebrazioni, quando ero il Duomo di Milano, mi ricordo al seminario del Duomo, e allora c'era ancora la messa e si distribuiva la comunione, c'era il chierichetto, comunque il ministrante, che teneva il piattino perché si dava in bocca, no? E mi ricordo che, essendo seminarista del Duomo, ero lì io, che c'era un monsignore, mi ricordo più chi era, questo monsignore che celebrava la domenica, questo qui arriva per fare la comunione e non sapeva neanche cosa doveva fare. Il corpo di Cristo, questo, visto che c'era il piattino, ha preso 500 lire, sul piattino, e il monsignore mi guarda e dice: tira via subito quei soldi. Per dire, perché alla fine cosa succede? Che quelli che vengono dopo dicono: ah, le obbligo, adesso poi tutti. Il rischio è questo, che c'è sempre un'attrattiva nel cattivo uso delle cose. Non c'è come, se no guarda, andate sui monti a Međugorje, basta che uno mette giù una fotografia, che tutti pensano: no, bisogna mettere tutte le fotografie, tutti là, e diventa una specie di discarica dove ci sono tutte le fotografie, fogli, foglietti, eccetera. Cioè, basta che uno vede quello che è davanti a lui, che sta baciando la formella di bronzo, e tutti dicono: ah, no, bisogna baciare, tutti baciano la formella di bronzo. Finché arriva un tale che si chiama Pierluigi, che gli dice: ma guardi che la formella non è sacra e non è un talismano. Guarda con gli occhi, cosa dice? Come osa, Un giorno che c'erano davanti a me due che baciavano tutte le facce che c'erano sulle formelle. E dovevano passare uno dopo l'altro. E nella discesa sono arrivati alla formella dell'Assunta. E lì c'erano non so quante centinaia di angioletti, tutti erano lì, non finivano più, io ero lì con Rosario aspettare che per commentarlo ai pellegrini, no? Potete immaginare con che faccia sarò stato lì con la pazienza di Giobbe. E a un certo punto questi se ne vanno, dico: no, guardate che ne avete dimenticato due. Ma guardate, non vale, non hai preso tutti i punti perché stavolta hai saltato via due facce. Ma ecco, capite che poi bisogna stare attenti, cioè se uno comincia a mettere in l'offerta, perché c'è anche questa mancanza di consapevolezza spesso, persone che non sanno. L'altro giorno a Međugorje ho dato la comunione a uno che mi ha risposto: grazie, invece che amen. Ma non, probabilmente non sapeva che cosa andava a ricevere, visto che tutti correvano a fare la comunione, andava lì a farla anche lui, dice: ma sarà qualcosa di importante, bisognerà farla, no? Ebbene, ritorniamo allora, dicevo che la logica di Dio è una logica opposta, è quella del donarsi gratuitamente. Gesù si mette ai piedi degli apostoli senza chiedere un contraccambio, dice: fate anche voi così. E queste due logiche non possono mai incontrarsi. Simone è l'uomo dell'apparire, il padrone delle immagini. Oggi forse sarebbe uno che controlla i mass media. Certe immagini attraenti, sa gestire gli stati emotivi della gente. Simone è un uomo di successo a cui la gente sta intorno, perché nel suo successo tutti vedono esaltati e tutti si proiettano in lui con un'esaltazione mistica. questa è la potenza di Dio, quel Dio che ha chiamato grande. La gente tende a riprodurre questo atteggiamento di consumismo spettacolare anche nei confronti di Filippo, ma Filippo non glielo permette. Potenza e denaro nella testa di Simone sono due termini che vanno a braccetto. Voglio la potenza e in cambio però ti offro il denaro. Due cose che vanno insieme. Chi ha il denaro e ha il potere e vuole il potere, e chi ha il potere vuole il denaro, sta sempre lì, si legano. Questo atteggiamento di consumismo è un atteggiamento continuamente presente anche in noi, non soltanto ai tempi di Filippo e di Simone. Il mondo procede per meccanismi ben consolidati, dal denaro al potere e dal potere al denaro. E anche il modo di procedere degli apostoli segue una logica precisa, che non è quella del mondo. La gratuità va insieme all'umiltà, alla complementarietà degli uni con gli altri. È bellissimo, che gli apostoli non si fanno concorrenza gli uni gli altri. C'è Filippo, arriva Pietro, arriva Giovanni. Uno non dice agli altri come vi permettete, perché venite qui a rompermi le scatole, cosa volete voi qui, questo non è il vostro territorio, andate nella vostra parrocchia. Capite, siamo in una logica completamente diversa, non è la logica del difendere dei privilegi. Quindi c'è questa logica che dicevo, gratuità, umiltà, complementarietà, senza rivalità, in uno stile di servizio. C'è una prima fase nella quale la prassi messianica si presenta con la sua capacità di compiere segni eccezionali, miracoli, guarigioni, certo, è la prima fase questa. Sembra proprio che il Signore e gli Apostoli siano persone che sono venuti a risolvere i problemi e i guai dell'umanità. Ma poi, finita questa prima fase, comincia un'altra fase. Quindi queste due logiche, queste qualche volta si possono confondere. Anche Gesù fa i miracoli, Simone fa miracoli. Però prima o poi ci sarà lo scontro sulla gratuità. Non è sulle cose che fai, ma sulla gratuità. Ai tempi di Gesù circolavano dei santoni che facevano miracoli, ma lo facevano per esaltarsi, per farsi vedere. Ricordate che c'erano alcuni che scacciavano i demoni, lo dicono anche Gesù, anche gli apostoli, no? Maestro, ho trovato uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito perché non era dei nostri. E Gesù dice, non c'è nessuno che possa fare del bene nel mio nome e poi parlare male di me. Chi fa bene viene sempre da Dio, per cui non impediteglielo, non bisogna impedire questo. È soltanto dal movente che si capisce il significato di ciò che si fa. Che cosa ti muove? La sete di potere, di denaro? La sete di apparire, di sentirti importante, di essere qualcuno, ecco, è lì, oppure l'amore, la gratuità. E questa è la differenza, capite? Esteriormente le cose si assomigliano, ma poi sono profondamente diverse. Certo, il Signore ci aiuta, ma qual è la logica che muove la nostra esistenza? Se è quella dell'arraffare la vita, dell'avere successo, certamente il Signore ci deluderà prima o poi, perché poi il Signore non ci dà più né successo, né consolazioni, né emozioni. All'inizio te le dà anche le emozioni, ma poi te le toglie tutte. Ricordate Madre Teresa di Calcutta, ha vissuto una vita piena di consolazioni, fino al momento in cui non è partita e ha cominciato quest'opera, da allora il buio, per anni, basta. Non so se avete di mettere gli scritti spirituali, fanno impressione. Questa donna piena di... vedeva Gesù, sentiva Gesù che parlava con lei, aveva queste emozioni profonde, sicure, del momento stesso in cui lei si è mossa per cominciare quest'opera, bene, ora devi mostrare che io sono con te senza provare nulla. E lei continua a mostrare col sorriso, con la pace, con la gioia, quella cosa che lei non sentiva più. Si sentiva lontana da Dio, nell'inferno, si sentiva incapace di pregare, si sentiva arida, secca, eppure andava avanti. E la sfida lì, nel fatto, hai risposto a Dio perché ti dà delle emozioni, oppure hai risposto a Dio gratuitamente? E più arrivi nella gratuità, più sei nella verità. Quando non sentirai più niente, quando sarai nel deserto assoluto. Teresa, Gesù bambino, diceva: sono seduta alla tavola dei peccatori, mi sento nell'inferno. È vero, dicevo, in un primo momento la gente aderisce al Vangelo perché pensa che sia un analgesico più forte, una formula segreta per non soffrire, perché le cose vadano bene. Tante volte ho fatto alzare la mano all'ultimo gruppo che ho portato Međugorje mentre salivamo su Griševac. Alzate la mano prima della Via Crucis, quanti di voi sono venuti per chiedere alla Madonna di togliervi le croci? Quasi tutti hanno alzato la mano. Dio non ci toglie la croce, ci aiuta a portarla. Ecco, quando tu pensi la fede come un analgesico, un'aspirina, un cordiale, una camomilla, non so, chiamata come volete, una specie di droga comunque. Quando uno ha dei problemi, va a pregare nei santuari famosi, cerca gli uomini e le donne che godono di fama di taumaturghi, come Simone. Ed economicamente intorno a questi santuari si crea un giro d'affari notevolissimo che fa gola a molti, no? È normale. La salvezza invece viene come dono. L'evangelizzazione è la manifestazione del dono gratuito di Dio. E dove si manifestano i doni gratuiti si può dire che lì è avvenuta l'evangelizzazione. Il dono gratuito, il segno di evangelizzazione. La buona notizia è che Dio mi si dona gratuitamente. La buona notizia, che vuol dire Vangelo, è Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Non in cambio degli incensi. Ricordate anche Isaia, dice: ma che me ne faccio io dei vostri incensi, delle vostre preghiere, dei vostri, delle vostre vittime? Ma le ho create tutte io, questi animali, sono miei. Cosa prendete le vittime del vostro gregge per regalarle a me? Sono già tutte mie. Il vostro cuore è quello che voglio. È la vostra libertà che voglio, non altro. Tutto mi appartiene. È tutto. Dovremo restituire sempre, io lo dico spesso, restituiamo la vita goccia a goccia, restituiamo gli occhi, la vista, metto gli occhiali, l'udito, si sente sempre di meno, restituiamo i denti, ma passando dal dentista è molto caro, poi restituiamo l'agilità, le gambe, le mani, eccetera, pian piano. Ma c'è una cosa che Dio non ci toglierà mai, ed è la libertà, ed è l'unica cosa che Lui gradisce, la nostra libertà, ed è quella il gesto più importante, la consegna di se stessi. Prendi, Signore, l'intera mia libertà, che è la preghiera che conclude un po' gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, la contemplatio ad amorem. Questo no, Dio non ci forza a donarla, devi decidere tu, consegnarti a Lui, metterti nelle sue mani, fidarti di Lui, potremmo dire l'abbandono, la sicurezza che Lui ti vuol bene, la certezza che Lui non ti delude. Filippo agisce, ma non in modo solitario, manda notizie a Gerusalemme, e da Gerusalemme gli vengono inviati Pietro e Giovanni. Filippo introduce quindi in una dinamica battesimale, Pietro e Giovanni completano l'opera. Ecco una chiesa che agisce nella complementarietà dei carismi, ognuno la sua parte, ognuno il suo posto. Ricordate quando San Paolo presenta la complementarietà di questi carismi, Pietro al seminato, Paolo a mio tutto, Apollo, cioè ognuno ha la sua parte, ognuno ha la sua parte. Il vero evangelizzatore è colui che fa un tratto di cammino con una persona e poi fa intervenire gli altri nel cammino di formazione. Non è totalizzante, ma mette in atto una dinamica ecclesiale. Non prende, vero evangelizzatore non è uno che possiede le anime, ma consegna le anime a Dio perché appartengono a Dio. E le parole di Pietro, in risposta alla richiesta di Simone, sono tra le più dure in assoluto del Nuovo Testamento. Quando Pietro dice alla malora, tu e il tuo potere, il tuo denaro. Proprio perché c'è in ballo qualcosa di molto importante. Perché Pietro è così duro? Poteva dire, oh, povero Simone, ma nessuno l'ha istruito, ha ancora una logica pagana, non ha ancora capito, bisogna capirlo, bisogna stargli vicino. No. C'è in ballo qualcosa di molto importante, uno equivoco pericoloso, ma anche in questo caso c'è la possibilità del perdono. Pentiti, prega il Signore che ti sia perdonato questo pensiero. Quindi anche per questo c'è speranza, anche per Simone c'è speranza. Le parole dure sono per scuoterlo. Guarda che il Signore non si può comprare. Smettila, scuotiti, svegliati. Quindi penso che sono anche parole per noi, e in fondo il Signore cerca di scuoterci. A che punto sei? Che cosa cerchi? Chiediamo davvero il dono della gratuità, il dono della scioltezza, il dono della sentirci complementari, sentirci importanti nel popolo di Dio, occupare il nostro posto e saperlo lasciare al momento giusto. Importante. Poi se l'altro ti dice, ok, guarda, abbiamo bisogno ancora di te, però non essere quelli che si incollano alla sedia e non vengono via più, ci sono di quelle colle, ma anche nei nostri ambienti cristiani, mamma mia, difficilissimo. Quando sono arrivato parroco, molti anni fa, 1987, mi ricordo che la prima sensazione che ho trovato, tante cose buone, ma anche una sensazione un po' sgradevole, che c'era una gestione del potere all'interno della parrocchia, dove ognuno si era ritagliato la sua porzione. Allora c'era quello che aveva il bar, c'era quello che aveva le chiavi dell'oratorio, c'era quello che aveva... Cioè, non mi crederete, ma è incredibile come io non avessi le chiavi di nulla, ed ero il parroco e non me ne fregava niente di averle, ma a un certo punto, per poter riprendere in mano la situazione, per poter convocare questa gente e dire, sentite, vediamo un po', ho dovuto chiamare il fabbro e cambiare tutte le serrature. Questi, non potendo più entrare, sono venuti a dirmi come mai, e io ho detto, ma il come mai, guardate che io ho una nomina arcivescovile, non sono io il padrone della parrocchia, sono mandato dal vescovo ad amministrare la parrocchia, e dunque vorrei come minimo sapere chi sono, dove sono le chiavi e che cosa succede. Ma non è che io voglio controllare, capite? Ma mi sembra giusto che si cambia il parroco, o comunque il responsabile non è il padrone, è uno inviato da Dio che deve coordinare le cose, ma capite? Il nostro rischio è questo, di cercare un po' anche un po' di potere alla fine, un piccolo potere, ma c'è anche nelle comunità, guardate, incredibile. Ho messo qui questo piatto e deve essere qui. Posso lo dire, ma cosa succede? Ma capito? Fa ridere un po'. Il lavandino deve essere lavato così. tutto, cioè, ma va un luogo che è pulito, che è lavato così o così, ma anche qui sono piccoli segni di che cosa cerchi, ma cerchi il servizio, cerchi il potere, cioè sono piccole cose, ma anche in casa, capite? Non è che questo sia, ecco, io credo che al di là di queste grandi cose, perché spesso magari non ci troviamo di fronte a, non siamo anche noi Simone, ma penso però dentro un po' l'abbiamo, qualche frammento di Simone anche noi. Bene, chiediamo al Signore di liberarci e di darci questa serenità, questa semplicità, questo abbandono, questa scioltezza, questo senso di collegialità, di fraternità, di partecipazione.